Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora ci accostiamo alla parola di Dio per ascoltare a ciò che Dio ha detto nelle pagine della Sacra Scrittura. Il nostro testo è il capitolo 11 di Luca e stiamo considerando i versetti dal 5 al 13. Questo è un passo della Scrittura molto, molto ricco ed incoraggiante. Ed una delle cose che desidererei fosse diversa nel mondo è che i servizi religiosi non fossero confinati ai limiti di tempo che la nostra cultura impone. Una delle cose che apprezzo quando vado in Russia o in altre parti del mondo è che puoi predicare quanto vuoi, nessuno se ne va o si lamenta. Tuttavia, nella nostra cultura è una costrizione necessaria, nel modo in cui viviamo il nostro culto, parlare per 45, 50, 55 minuti, magari un'oretta occasionalmente parlando e poi fermarsi, perché i limiti di tempo ci costringono a passare all'evento successivo e di conseguenza non si riesce sempre a rappresentare pienamente il testo perché Dio non ha scritto la sua Bibbia affinché fosse distribuita in segmenti da un'ora o 45 minuti e non tutto può adattarsi a quel tempo e visto che la cosa più importante non è assicurarsi di essere puntuali ma di interpretare correttamente la scrittura, la ricchezza della scrittura trabocca settimana dopo settimana e lo dico solo per scusarmi con coloro che non erano qui domenica scorsa. Abbiamo avuto un meraviglioso incontro domenica scorsa affrontando la prima porzione di questo testo e vi incoraggerei a procurarvi la registrazione o il CD disponibile sul patio perché è uno dei passi più affascinanti e meravigliosi, incoraggianti della scrittura che abbiamo studiato finora in questo libro straordinario di Luca. Ora torneremo su di esso e concluderemo effettivamente questo testo stamattina e sarà ugualmente una benedizione per tutti noi. Permettetemi di leggere il testo per voi a partire dal versetto 5. E lui, ovvero Gesù, disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani perché un amico mio in viaggio è arrivato da me e non ho nulla da mettergli davanti. E quello dall'interno gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, io ed i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti dei pani. Io vi dico che anche se non si alzerà a darglieli, perché è suo amico, tuttavia per la sua insistenza si alzerà e gliene darà quanti gliene occorrono. Ma io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e da chi bussa sarà aperto. Chi di voi, essendo padre, se il figlio suo gli chiede un pesce, gli darà invece una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Non è vero? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Un passo veramente notevole. Inizia con uno sguardo semplice e concreto ad una piccola scena di villaggio dove c'è un uomo che ha un bisogno di pane per un amico arrivato a mezzanotte e termina nell'ultimo versetto con una teologia profonda. Si potrebbe passare molto tempo su questo, pensavo di fare una serie di 15 settimane solamente sul versetto 13. Tanto è ricco. Ora, permettetemi di darvi una panoramica generale di questo passo e poi lo approfondiremo un po' di più insieme. L'unico vero Dio, il Dio vivente, l'unico Dio, il Dio della Bibbia, il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è molto diverso dalle divinità e dagli dèi inventati dagli uomini e dai demoni. E la differenza si trova nella sua natura essenziale. Egli è amorevole, misericordioso, pieno di grazia, perdonatore, avvicinabile, disponibile e generoso. Questo è in contrasto diretto con tutti gli dèi delle religioni umane nel corso della storia. i cui dèi non sono amorevoli, né misericordiosi, né pieni di grazia, né perdonatori, né avvicinabili, né disponibili, né generosi. Sono, in un certo senso, disegnati sul modello del re o del monarca tipico. E se conoscete qualcosa della storia antica o dei monarchi, sapete che essi sono, in certo senso, tipicamente sono inaccessibili, inavvicinabili. Infatti, in Ester, al capitolo 4, versetto 11, abbiamo una caratterizzazione di un monarca tipico appartenente all'impero persiano, però questo è quello che dice. Dice: tutti i servi del re ed il popolo delle sue province sanno che chiunque uomo o donna, chiunque entra dal re nel cortile interno senza essere chiamato, è sottoposto alla pena di morte. Se il re non ti convoca e tu ti presenti alla sua presenza, egli ti uccide. A meno che, dice, salvo che, dice Ester 4:11, il re stenda verso di lui il suo scettro d'oro affinché viva. Entrate alla presenza del re e potete perdere la vostra vita. Non puoi semplicemente presentarti così. Ora, questo era un modo tipico in cui i monarchi operavano. Potevi avvicinarti solamente quando eri invitato. Ed ovviamente ti avvicinavi con delicatezza, forse entrando di spalle, come leggiamo in alcuni casi, o entrando chinati, o in altri casi anche strisciando. E di solito il re l'ha elevato per renderti chiaro il fatto che lui era ben al di sopra di te, e tu eri dunque lì da qualche parte sotto i suoi piedi, e ci si avvicinava con un certo timore, con una certa delicatezza. Certamente non si faceva con un atteggiamento di pretesa. Però il nostro Dio è esattamente l'opposto. Egli è assolutamente disponibile, assolutamente avvicinabile, pieno di grazia, misericordia, compassione, gentile. E si può entrare alla sua presenza con coraggio per chiedere ciò che si desidera. Si può andare alla sua presenza in ogni momento senza mai disturbarlo. Anzi, egli desidera che sia così. Volgetevi per un momento ad Ebrei 4:16, che utilizzeremo come punto di partenza per la nostra discussione su questo testo. Ebrei 4:16 riassume il principio che abbiamo imparato in questo passo di Luca. Dice questo, al verso 16: accostiamoci dunque, accostiamoci a Dio, al nostro grande sommo sacerdote, il figlio di Dio dei cieli, accostiamoci dunque con, ed alcune traduzioni dicono con fiducia, altre dicono con coraggio, usiamo coraggio per esempio, ok? Che credo sia una rappresentazione più verace del greco. Accostiamoci dunque con coraggio al trono, e qui c'è una sfumatura veramente interessante, dice al trono di grazia. Un trono che elargisce grazia, non è un trono di legge, non è un trono di giustizia, non è un trono di giudizio, è un trono di grazia. Accostiamoci dunque con coraggio al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia al momento opportuno. Ora voglio che vediate la parola coraggio. Paresia, dal greco paresia, significa libertà di parola, basicamente. Significa dire ciò che si desidera. Significa fondamentalmente essere coraggiosi nel parlare, essere liberi, franchi, come dire, essere schietti e dire le cose come stanno. Andate a Dio con apertura, con franchezza, con coraggio e con fiducia. E chiedete ciò che desiderate a colui che dispensa grazia e misericordia per aiutare. E credo che questa sia una promessa spesso trascurata. Ci è detto di avvicinarci a Dio con coraggio per ciò che abbiamo nel cuore. Ora, la volta scorsa vi ho parlato di questo concetto, vi ho mostrato alcune preghiere nelle scritture nelle quali le persone dicono: Dio, ascoltami, sentimi, dammi la tua attenzione, non nasconderti da me, ho questo sul cuore e te lo sto portando affinché tu lo comprenda e voglio che tu agisca, oh Dio, che ascolti, che risponda alla mia preghiera. E sebbene ci sia certamente una misura d'umiltà, c'è anche un forte elemento di fiducia, di coraggio. Alcune persone mi sono venute incontro dopo la scorsa settimana e mi hanno detto: sai, non avevo mai sentito parlare di un tale approccio alla preghiera. Sei sicuro che sia davvero così? E così non volevo che pensaste che mi fosse inventato la cosa. Quindi ho pensato di tornare indietro e di richiamare un po' di supporto storico. Ed uno dei miei eroi è Martin Lloyd-Jones, David Martin Lloyd-Jones, e questo è quello che Lloyd-Jones disse. Questa santa audacia, questa argomentazione, questo ragionamento, questo presentare il caso di fronte a Dio, questo appellarsi alle sue promesse, questo è il vero segreto della preghiera. Non c'è male, vero? Lui è d'accordo con me, non lo sa? È in cielo, anzi, io sono d'accordo con lui. Certamente! E per rafforzare questo concetto e mostrarvi che non è una novità, ho trovato una citazione meravigliosa di Thomas Goodwin, il puritano inglese, che va persino oltre tutto questo. Thomas Goodwin dice questo, e cito: quando preghi, dice, quando preghi puoi letteralmente andare da Dio e dirgli ciò che hai nel cuore per reclamare le sue promesse. Anzi, puoi persino richiedere che sia fedele alla sua promessa. Questo è quello che Thomas Goodwin dice. Citagli le sue promesse, non lasciarlo stare. Wow. Citagli le sue promesse, assillalo con la sua promessa. Ricordagli ciò che ha detto che farà. Citagli la scrittura, disse Lloyd-Jones. E sapete, a Dio piace sentire queste cose, così come ad un padre piace vedere questo elemento nel figlio suo, il che è prova evidente che il figlio aveva ascoltato alle parole del padre. La cosa lo rende felice. Lloyd-Jones prosegue dicendo: il bambino potrebbe essere leggermente impertinente, non importa, al padre piace. Nonostante ciò, Dio è nostro padre, ci ama e gli piace sentirci reclamare le sue promesse, citandogli le sue stesse parole, dicendogli: alla luce di tutto questo, puoi trattenerti? Ciò delizia il cuore di Dio, reclamalo. Piuttosto audace come cosa, no? Però volevo solo che sappiate che altre persone hanno visto questo nelle scritture. Questa è l'attitudine della preghiera audace che va a Dio e dice: hai fatto queste promesse, hai detto di venire, hai detto di chiedere ciò che è nostro nel cuore, ci hai detto di essere audaci ed eccoci qui. E questo tipo di audace è ciò che Gesù ci sta insegnando qui in questo passo meravigliosamente ricco di Luca capitolo 11. Ora, come ho detto l'ultima volta, sappiamo che Dio è santo, sappiamo che Dio è potente, sappiamo che Dio è saggio, che conosce ogni cosa, che è onnisciente, sappiamo che Dio non cambia mai, sappiamo che Dio è assolutamente sovrano, che Dio ha il controllo completo di ogni circostanza, di ogni dettaglio e che sta portando avanti il suo piano perfettamente. Sappiamo tutto questo e ciò solleva la domanda: perché pregare? E se Dio farà ciò che farà, perché dovrei pregare? E come può la mia preghiera influire su tutto ciò? E certamente voglio solamente entrare e uscire il più rapidamente possibile, tanto Dio farà ciò che farà comunque, non voglio disturbarlo, non voglio interromperlo con le mie piccolezze, le mie preghiere insignificanti. Come potrei mai comprendere quindi il ruolo della mia preghiera? Come vi ho detto l'ultima volta, Dio ha ordinato i fini, ma ha anche ordinato i mezzi che portano a quei fini. Ed il fine è fisso. Ed usa i mezzi per raggiungere il suo fine, ed uno dei mezzi che utilizza per conseguire i suoi fini sono le nostre preghiere. Per questo la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Dio decide di salvare prima della fondazione del mondo e gli sceglie alcuni per la salvezza, però sebbene abbia scelto di salvarli, quello è solamente il fine, il mezzo è la loro fede ed il loro ravvedimento. E Dio ha stabilito che saremmo stati conformati all'immagine di Gesù Cristo e quello è il fine, ma il mezzo è la nostra obbedienza. Dio ha deciso di edificare la sua chiesa, ma il mezzo è il nostro servizio e la nostra predicazione del Vangelo. Dio ha stabilito che avrebbe unito la sua chiesa, il corpo di Cristo. Il mezzo però è l'esercizio dei nostri doni spirituali. Dio raggiunge i suoi fini attraverso i suoi mezzi. Ed uno dei mezzi che Dio ci ha dato è la sua preghiera. E mentre preghiamo, siamo noi lo strumento tramite il quale Dio raggiunge i suoi fini. Ed anche la preghiera più semplice non è insignificante per Dio. Proprio come illustrazione è stata voluta semplice, tutto ciò che l'uomo voleva erano tre piccoli pezzi di pane, il che può sembrare un piccolo bisogno, non è una necessità eclatante, non è un'emergenza, non è un gran bisogno, ed è proprio per questo che Gesù ha usato quella come esempio. Ciò che potrebbe sembrarti una piccolezza, considerando la grandezza di Dio, l'immensità del suo regno e i suoi scopi eterni, non è affatto una piccolezza. Non dovete mai sentirvi imbarazzati quando andate a Dio, non dovete mai pensare che le vostre piccolezze non contino, non dovete mai pensare che visto che Dio è sovrano non abbia bisogno del vostro contributo, della vostra informazione, non dovete pensare che visto che la sua scelta divina, saggezza e potenza siano già in atto, lui farà comunque ciò che ha deciso di fare, come se le vostre preghiere non abbiano alcun ruolo. Ce l'hanno. E voi dovete andare e dovete andare con coraggio, qualunque sia la questione, perché come in ogni altra esperienza spirituale, i fini di Dio sono raggiunti attraverso mezzi che coinvolgono la nostra volontà, la nostra obbedienza, il nostro desiderio, la nostra fedeltà. È una parola chiave in Luca 11, la parola insistenza. Questo è ciò a cui si riferisce il versetto 8, dove dice: io vi dico, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, tuttavia per la sua insistenza si alzerà e gliene darà quanti gliene occorrono. Insistenza, vi ho detto, è una parola molto interessante, anadeian, una parola molto rara, significa importunità. Importunità è diversa da opportunità. Opportunità è semplicemente una circostanza favorevole, importunità però è qualcosa di completamente diverso. L'importunità è un'altra parola per sfacciataggine o per audacia eccessiva. È una parola per descrivere qualcuno che sia senza vergogna. È una parola per chi è troppo aggressivo. È una parola per, come vi ho detto l'ultima volta, qualcuno che ha una faccia tosta. Che è una parola per descrivere chi si butta in una situazione senza timore. Quel tipo di atteggiamento deciso. E Gesù sta dicendo qui che quest'uomo ricevette ciò che voleva perché era senza vergogna, perché si è alzato nel mezzo della notte, è andato lì dal suo vicino e l'ha disturbato, e non sembrava importargli che l'uomo stesse dormendo, che fosse a letto con la sua famiglia. Era nel mezzo della notte ed avrebbe svegliato tutta la famiglia. Tutti si sarebbero alzati, l'uomo avrebbe dovuto andare a prendere il pane perché aveva un dovere sociale e così via. Questa era un'azione audace, un'azione sfacciata. Ci voleva del coraggio per svegliare la famiglia intera nel mezzo della notte per qualcosa di così semplice come quei tre pezzi di pane. Il Signore però ci sta insegnando qui qualcosa sul modo in cui dobbiamo approcciarlo. In questo passo ci chiama ad una preghiera audace, interruzioni senza vergogna, preghiere che sono aggressive, che vanno da Dio anche quando la cosa può sembrare inopportuna. Non entrando ed uscendo di corsa, ma aprendo dinanzi a Lui il nostro cuore in tutta la sua completezza. Allora, l'ultima volta abbiamo visto la parabola nei versetti che vanno dal 5 all'8 e non la leggerò di nuovo, ma il Signore ha introdotto quel tema con la storia che tutti avrebbero compreso. Ed il punto della storia era che quando non ci si vergogna di chiedere, si ottiene ciò che si vuole. Ricordate cosa disse Giacomo? Non avete perché non chiedete. Non esitate a chiedere a Dio, a qualunque mezzanotte, in qualunque circostanza, per quanto piccola possa essere, se non ce l'avete è perché non l'avete chiesta. Senza vergogna siamo invitati ad avvicinarci, ad invadere, ad intrometterci, reclamando di aver l'invito a dire: Dio, tu l'hai promesso, ci hai detto di pregare senza cessare, ci hai detto di chiedere, ci hai detto di venire, quindi correggimi se sono fuori luogo, eccomi qua. E quindi abbiamo considerato la parabola ed è stata affascinante come cosa. E la seconda cosa che abbiamo visto, non solo la parabola, ma nell'applicazione della parabola venne anche questa promessa incredibile. Il secondo punto è la promessa, nei versetti 9 e 10, vi porterò di nuovo lì. Gesù di nuovo sta parlando ed io vi dico: chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e da chi bussa sarà aperto. Questo va semplicemente al di là dell'immaginazione. È sorprendente. Ve lo dico. Venite, venite nel mezzo della notte, venite per ciò che potrebbe sembrare piccolo, venite e fatemi adempiere al mio dovere, proprio come un amico ha tenuto l'altro ai suoi obblighi sociali di mostrare ospitalità per dare a qualcuno che era nel bisogno. Tenetemi alle mie promesse, tenetemi alle mie responsabilità. Venite, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate. E vi sarà aperto. Questo è quasi troppo straordinario per essere vero. Quasi è così straordinario che dopo averlo detto una volta nel versetto 9 per rispondere alla nostra incredulità, lo ripete di nuovo nel versetto 10. Ancora una volta, questo è Dio che ci invita ad entrare nella sua presenza e c'è anche una progressione. Si inizia chiedendo, poi si diventa più aggressivi e si comincia a cercare ed infine si inizia a bussare, bussando con insistenza. La richiesta diventa sempre più intensa. Ed è vero che in qualche modo quello potrebbe allontanare Dio, potrebbe irritarlo, no? Proprio il contrario. Si chiede, si riceve, si cerca, ovvero si supplica e si trova, si bussa, il che significa che l'intensità cresce e la porta della benedizione di Dio ti sarà aperta. Ora, questa era solamente una revisione. Passiamo ora ad un terzo punto. Questo lo chiameremo il principio. La parabola ha senso grazie alla promessa. La promessa ha senso grazie ad un principio. Ed il principio è piuttosto semplice. I padri fanno del bene ai loro figli. Guardate al versetto 11. Dice: ora, quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà invece una serpe? Non è vero? Oppure, se chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Questo è un principio basilare. No? I padri danno buoni doni ai loro figli. In generale, da un punto di vista umano, i padri si prendono cura dei loro figli. E qui Gesù eleva il concetto rispetto all'amicizia. La risposta dell'amico era: non disturbarmi. La porta è già stata chiusa. Io ed i miei figli siamo a letto, non posso alzarmi per darti il pane. Sono tuo amico? Ma non spingere troppo questa amicizia. Mi piace essere tuo amico? Durante il giorno. Non voglio esserlo nel mezzo della notte. L'amicizia è una cosa, l'amicizia però ha limiti. La paternità però è un'altra cosa, vero? Questo è di nuovo un ragionamento tipico ebraico che va dal minore al maggiore. Se un amico risponderà alla tua insistenza, cosa farà mai un padre? I miei figli certamente non esiterebbero a chiedermi ciò che desidererebbero. I vostri? Non hanno mai esitato a chiedere alla loro madre ciò che volevano, cioè di cui avevano bisogno. E l'aspettativa è che se è qualcosa di necessario, noi sappiamo che lo è, lo riceveranno. Perché comprendono che la nostra relazione è una relazione di amore, di cura, di responsabilità e d'affetto. E questo è il punto. Quindi Gesù sta dicendo che questa promessa puoi chiedere, puoi cercare, bussare e riceverai, troverai e ti sarà aperto. Sta dicendo che tutto questo si basa sul fatto che tu stai andando ad un padre. Questa è l'analogia, questo è il principio qui. Ed è molto interessante il modo in cui Gesù lo espone. Dice: quale padre tra voi, cioè parlando ai suoi discepoli, come si vede nel versetto 1, stava parlando con i discepoli, chi padre tra voi, se tuo figlio ti chiede un pesce, il figlio ha fame, vuole un pesce, che era, diciamo, l'alimento di base. E quindi, cosa gli dai? Gli darai forse un serpente invece di un pesce? Cioè, se ha fame e chiede del cibo, non prenderai mica in giro la sua fame? Certamente non gli darai un serpente. Alcuni hanno suggerito che questa è la parola anche per anguilla, ma è meglio intenderla come serpente. Non gli daresti mica un animale che potrebbe anche avvelenarlo, vero? Quando desidera del cibo e vuole essere nutrito, non gli darai mica qualcosa che potrebbe ucciderlo. E poi offre un'altra analogia semplice. Se chiede un uovo, non gli darai mica uno scorpione, vero? Perché quel confronto? Perché gli scorpioni erano di colore giallastro, esistevano in diverse specie di scorpioni, ma gli storici ci dicono che quelli di quel tempo avevano un colore simile a quello di un uovo, simile. E quando si raggomitolavano in una piccola palla, sembravano simili a delle piccole uova, quindi c'era una sorta di somiglianza lì che rende l'analogia efficace. Gesù sta dicendo: se tuo figlio vuole un uovo perché ha fame, non gli darai mica uno scorpione, giusto? Uno scorpione mortale. Però quando Gesù insegnò questo, anche sul Sermone del Monte, in Matteo 7,9, aggiunge una terza analogia. Disse: se tuo figlio chiede del pane, non gli darai mica cosa? Una pietra. Non ti prenderai mica in giro della fame di tuo figlio, non ti prenderai mica in giro del bisogno di tuo figlio, e non gli darai mica qualcosa che non può mangiare, né qualcosa che potrebbe ucciderlo. Qual è il principio? Il principio è che i padri si prendono cura dei loro figli. E quando i figli si presentano ed hanno dei bisogni, in genere i padri le soddisfano. Dunque vediamo la parabola che illustra che dobbiamo andare a Dio in qualunque momento, indipendentemente da quanto semplice sia il bisogno, e con grande coraggio dobbiamo presentare le nostre richieste a Dio. È la promessa che sta alla base del nostro andare, che qualunque cosa cercheremo, se rientrerà nella sua volontà, la riceveremo. E questo si basa sul principio che Dio è un padre. E quindi questo ci porta al punto numero 4, che è il più importante, chiamiamolo il presupposto. E per presupposto intendo il fondamento, la base su cui è costruita tutta questa discussione. Ed eccola qui, versetto 13. Se, dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ora qui veniamo catapultati nella teologia. Questo versetto è carichissimo. Abbiamo visto la parabola, la promessa ed il principio, l'analogia, ed ora arriviamo al presupposto divino. Stiamo arrivando alla dottrina biblica. Se dunque voi che siete malvagi, potremmo fermarci qui ed insegnare sulla depravazione dell'uomo, giusto? Siete malvagi, sta parlando ai suoi discepoli, ai suoi seguaci, a coloro che l'avevano accolto, a coloro che erano stati salvati, tra virgolette, a coloro che erano i suoi figli, però erano comunque malvagi, empi, non dice coloro che fanno del male, ma quelli che sono malvagi. Voi siete malvagi, non è solamente ciò che facciamo, è ciò che siamo che è caratterizzato con malvagio, malvagità. Se dunque voi che siete malvagi, e per inciso la parola malvagi è paneros, cattivo, empio, inutile, usata in Matteo 5,37 e 6,13, tradotta in molte versioni con riferimento a Satana, il maligno, voi condividete la natura essenziale del diavolo stesso. Se dunque voi, che siete malvagi, anche coloro che seguono Gesù Cristo, hanno comunque un principio di peccato malvagio attivo in loro. Voi, essendo malvagi, tuttavia, avete il residuo dell'imago Dei. In voi rimane ancora il residuo dell'immagine di Dio che fu contaminata dalla caduta, perché anche se il vostro profondo è malvagio, il cuore è ingannevole più di un'altra cosa ed è insanabilmente maligno. Geremia 19,7, non c'è nessun giusto, neppure uno. Romani capitolo 3, siete malvagi, siamo malvagi, eppure, se siete così, sapete comunque dare buoni doni ai vostri figli. Quello è il residuo dell'immagine di Dio. Ogni volta che vedete ciò che chiamiamo la bontà dell'umanità, ogni volta che vedete persone che non conoscono Dio, che però si prendono cura dei propri figli bene, che mostrano amore ai propri figli, sono gentili, provvedono ai bisogni dei propri figli, sono filantropici, lì si vede il residuo dell'immagine di Dio, seppur distorta e segnata dalla caduta, però comunque presente. Quindi dice: voi, essendo malvagi, sapete come dare buoni doni ai vostri figli. E qui arriva la chiave. Quanto più, questo è un vecchio modo rabbinico di argomentare, un metodo di argomentazione tipica ebraica, l'approccio del quanto più di voi che siete malvagi, quanto più, ancora più di quello, il Padre vostro celeste, implicito, che non è malvagio, che è perfettamente santo, quanto più lui darà. Cioè, se voi che siete malvagi, nel profondo, sapete dar buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste, che è santo, ne darà ai suoi figli. Se voi, che potete solamente amare imperfettamente, voi potete dar buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste, che ama perfettamente, darà ai suoi figli. Se voi, che siete limitati nella vostra saggezza, voi date ai vostri figli ciò che ritenete sia meglio, quanto più il Padre vostro, che è perfettamente saggio, darà il meglio ai suoi figli. Tutto questo mette in evidenza una grande differenza nella nostra comprensione. Non potete andare a Dio perché è un padre amorevole, ma è un padre amorevole ben oltre il più amorevole dei padri di questo mondo, il quale per natura è malvagio e fa del suo meglio per dar buoni doni da un cuore corrotto e caduto. Quanto più il Padre vostro celeste vi amerà con un amore perfetto, quanto più con saggezza perfetta, con compassione perfetta, con misericordia perfetta, con grazia, con una comprensione perfetta della vostra situazione e con una bontà perfetta vi darà. Quindi quando andate a Dio, vi presentate con audacia, vi presentate con insistenza, vi affrettate alla sua presenza per riversare dinanzi a lui ciò che nel vostro cuore prima chiedete, poi supplicate ed infine bussate con insistenza, sapete questo, che Dio è lieto di tutto ciò. Egli è lieto di tutto ciò, perché lui, con il suo amore perfetto, la sua saggezza perfetta, la sua potenza perfetta e la sua provvidenza perfetta, è in grado di dare il meglio ai suoi figli. Infatti, Salmo 84,11 dice: egli non rifiuta alcun bene a quelli che camminano rettamente, cioè ai suoi figli, non trattiene nulla. Quindi quanto più vi darà il Padre vostro celeste rispetto a qualsiasi altro padre terreno. Sapete, Giovanni 13,1 dice: Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò aistelos. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò aistelos, al massimo, fino alla fine, completamente, totalmente, senza limiti, infinitamente. Ed è da quell'amore, da quella saggezza, da quelle risorse che Dio dona. Molto diverso dal concetto del monarca terreno o di un falso dio. Ma c'è qui un punto interessante che dice: quanto più darà il Padre vostro celeste, darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono? E questo non sembra aver troppo senso a prima lettura. Infatti nel passo parallelo, lì in Matteo 7:11, parallelo solamente per l'insegnamento, anche se in un'occasione diversa, ma ascoltate quello che dice Matteo 7:11, vedete un po' se magari ha un po' più senso. Se dunque voi che siete malvagi, qui Gesù insegna la stessa cosa nel Sermone sul Monte, se dunque voi che siete malvagi sapete dar buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà ciò che è buono a coloro che chiedono. Ora questo è un buon parallelo, no? Voi che siete malvagi sapete dare buoni doni, quanto più il Padre vostro celeste darà ciò che è buono a coloro che chiedono. Però non dice quello, vero? Dice quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo. Com'è che lo Spirito Santo è finito qui? E non troppo tempo fa ho letto alcuni commentatori che suggerivano che ci fosse un restringimento. In Matteo è ciò che è buono, è più ampio, più vasto, illimitato, generale. Qui però è lo Spirito Santo. Quindi restringe la promessa a questa cosa specifica. E quando leggo cose simili che non sembrano del tutto giuste, che non mi sembra giusto che il Signore restringa la promessa, che la proponga il più ampiamente possibile da una parte, qualsiasi cosa buona, dice, però poi restringerla allo Spirito Santo in un altro posto, in genere mi siedo un attimino e rifletto un pochino sulla cosa, provo a capire cosa sta veramente succedendo qui. Ed il punto di tutto questo qui non è che Dio ci concederà alcune cose prescritte se per caso colpiamo il bersaglio. L'idea è di presentarsi e chiedere qualunque cosa si trovi nel cuore ed affrettarsi alla presenza di Dio ogni volta che lo si desidera, ed ovviamente con una certa misura di umiltà e riverenza, senza però riserve, parlando con audacia, essendo persistenti, andando oltre il limite, per così dire. E possiamo quindi aspettarci che Dio, visto che è così generoso, ci darà tutto ciò che è buono. Però com'è che si conclude la cosa con lo Spirito Santo? Permettetemi di semplificare la cosa, va bene? Non dice che necessariamente dobbiamo chiedere lo Spirito Santo, no? Ma dice darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quando andate a Dio e chiedete qualunque cosa sia, qualsiasi cosa sia, Dio vi dà lo Spirito Santo. Lasciate che vi mostri cosa intendo dire con questo. Voi chiedete consolazione, egli vi dà il consolatore, giusto? Chiedete aiuto ed egli vi dà l'aiutante. Chiedete verità ed egli vi dà l'insegnante della verità. Chiedete potenza ed egli vi dà lo spirito di potenza. Chiedete saggezza ed egli vi dà lo spirito di saggezza. Chiedete guida ed egli vi dà la guida. Chiedete amore, gioia, pace, gentilezza, bontà, fede, mitezza, autocontrollo, e lui vi dà lo spirito il cui frutto si manifesta nella vostra vita. Capite? Questa è la generosità di Dio. Chiedete il dono e lui vi dà il donatore. Chiedete l'effetto e lui vi dà la causa. Chiedete il prodotto e lui vi dà la fonte. È forse questa generosità? Dio dà secondo le sue ricchezze, non dalle sue ricchezze. Andate a chiedere a Dio come... è come andare in banca. Chiedete dei soldi e Dio vi dà la banca. Questo è il punto. Dio vi dice... vi darò lo Spirito Santo perché in Lui avrete tutto. Perché dallo Spirito Santo viene la potenza, dallo Spirito Santo viene l'unzione che vi insegna ogni cosa, dallo Spirito Santo viene la capacità di servire, dallo Spirito Santo c'è il frutto e da Lui c'è la direzione e la guida. Dall'opera dello Spirito Santo proviene tutto, dallo Spirito Santo viene l'intercessione per vostro conto affinché tutte le cose cooperino per il bene. Dio dice vi darò lo Spirito Santo. Generosità? Potreste andare da Dio e dire Signore ho bisogno di conforto. Oppure, Signore, ho bisogno di forza per affrontare questa circostanza, sto lottando con questa cosa qui, ho bisogno di saggezza. Siete abbastanza audaci, supporre, come discepoli, o anche per noi, possiamo porci in quella situazione, ma possiamo dire, Dio, non voglio grazia per il momento, Dio, non voglio conforto per l'ora, Dio, non voglio solamente guida per il momento, verresti giù qui a dimorare in me? Lo faresti, per favore? Sarebbe un po' un'ardita richiesta, non è vero? Cioè, quello è un po' chiedere troppo, no? Chiedere al Dio Santo di prendere dimora in questo vaso di creta, o per un Dio Santo di dimorare in un essere umano imperfetto, quello sarebbe un po' come spingere il limite, no? È come qui Dio? Non voglio solamente tre semplici pani, non voglio tre crackers, no, voglio, te lo dico, scenderesti a vivere in me permanentemente? Quella sarebbe una certa presunzione. Incredibile. Per esattamente quello che succede, è esattamente ciò che accade. Quanto è generoso Dio? Cos'altro potrebbe mai fare? Non è un restringere la cosa, questa è la definizione, non solo vi dai buoni doni, ma pone in voi il modo permanente, la fonte di ognuno di essi. Voi siete, come dice 1 Corinzi 6, 19, 20, il Tempio dello Spirito Santo, voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Quindi è solamente una questione di essere fortificati dal suo spirito nell'uomo interiore, giusto? Poi in Efesini 3:20 dice: ora colui che può fare infinitamente al di là di quanto possiamo chiedere o pensare, secondo la potenza che opera dove? In noi. Dio dice: in effetti hanno così tanti bisogni, necessitano di così tanta potenza, tanta saggezza, tanta guida, tanto aiuto, così tanto che porrò il mio spirito in loro. E poi c'è il donatore, la fonte e la causa stessa. Cioè la generosità della cosa è assolutamente impressionante. Darci lo Spirito Santo non è qualcosa di meno rispetto ai buoni doni, è qualcosa di più dei buoni doni. Il Signore sta facendo un passo avanti, sta dicendo: vi darò ciò che è buono, e ora dice: vi darò direttamente il buono. La terza persona della Trinità, Dio dà a Dio, Dio lo Spirito, affinché venga a dimorare nella vostra vita. Ora, quei discepoli conoscevano lo Spirito Santo, gli ebrei conoscevano lo Spirito Santo, potevano addirittura recitare quella frase nel credo apostolico: credo nello Spirito Santo. Avevano letto la Genesi ed era lo Spirito di Dio a muoversi sulle acque, giusto? Colui che portò forma alla creazione. In Isaia capitolo 40 attribuisce la creazione allo Spirito Santo. In Giobbe 33:4 Elihu testimonia: lo Spirito di Dio mi ha creato, lo Spirito di Dio è il creatore. Quindi conoscevano l'opera dello Spirito Santo nella creazione e sapevano anche che lo Spirito di Dio veniva sui giudici nell'Antico Testamento per aiutarli nella guida di Israele. Sapevano che lo Spirito di Dio veniva sugli artigiani che costruirono il tabernacolo ed il tempio, che lo Spirito di Dio venne su leader come il re Davide, sui profeti come Ezechiele, Michea o Zaccaria. Sapevano che lo Spirito di Dio veniva per dar potenza, per profetizzare e per compiere determinati incarichi, ma sapevano anche, questo è davvero importante, sapevano anche che quando il Messia sarebbe venuto ci sarebbe stata un'effusione speciale dello Spirito Santo. Isaia 61 introduce il Messia dicendo: lo Spirito del Signore è su di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Ricordate, in Luca 4 Gesù venne e disse: io l'ho adempiuto. Quindi sapevano che quando il Messia sarebbe venuto sarebbe stato rafforzato dallo Spirito Santo, e così fu. Gesù nacque da una vergine che concepì per opera dello Spirito Santo, fu unto dallo Spirito al suo battesimo, fu riempito dallo Spirito Santo e guidato dallo Spirito Santo nella sua tentazione e nel suo ministero. Lo Spirito di Dio lo energizzò, e questo è ovvio nel corso del Vangelo di Luca. Nel mentre leggete il libro, tutti gli elementi della vita di Gesù sono chiari, e quindi sapevano che doveva essere così. Era quello che l'Antico Testamento aveva affermato, che il Messia sarebbe stato unto dallo Spirito Santo. Però sapevano anche che quando il Messia sarebbe arrivato avrebbe portato un regno che sarebbe stato dominato dallo Spirito Santo. Come facevano a saperlo? Perché Gioele capitolo 2 versetti 28 e 29 dice che lo Spirito di Dio verrà su ogni carne. Ci sarebbe stata un'effusione dello Spirito Santo come mai vista prima. E ricordate che nel giorno della Pentecoste Pietro disse: ciò che avete visto nel giorno della Pentecoste è un'anticipazione di ciò che fu profetizzato da Gioele. Lo Spirito Santo sarebbe venuto su ogni carne e ci sarebbero state profezie, visioni e sogni. E quello sarebbe successo nel regno futuro, e ci fu un'anteprima della cosa nel giorno di Pentecoste. Quindi loro associavano lo Spirito Santo alla venuta del Messia, alla vita personale, dal ministero del Messia, nonché al regno del Messia. Però c'è anche un terzo elemento: sapevano che lo Spirito Santo sarebbe venuto in pienezza sui credenti che avrebbero fatto parte di quel regno. Com'è che lo sapevano? Per via di quel passo chiave che ogni ebreo, ogni giudeo colto conosceva, Ezechiele capitolo 36, quel passo meraviglioso del nuovo patto che Nicodemo conosceva bene come maestro in Israele. E questo è quello che il nuovo patto promette: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati, vi purificherò da tutte le vostre iniquità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. In altre parole, rigenererò completamente la vostra anima, il vostro essere interiore. E poi dice questo: metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e stare attenti ad osservare i miei decreti. Quindi sapevano che lo Spirito Santo sarebbe venuto, e sarebbe venuto dentro di loro per consentirgli di camminare obbedientemente alla parola di Dio. Sapevano che tutto questo era la promessa del nuovo patto. Sapevano quello che disse Paolo in 2 Corinzi 3, ovvero che la lettera uccide, ma lo Spirito dà cosa? Dà vita. Quindi Gesù sapeva che stavano aspettando lo Spirito Santo. Stavano aspettando lo Spirito Santo, e sapevano che tutta la pienezza sarebbe venuta con lo Spirito, che quando lo Spirito sarebbe venuto avrebbe preso dimora in loro, loro avrebbero obbedito alla legge di Dio, avrebbero camminato nei suoi comandamenti. Quindi Gesù sapeva che questo era nei loro cuori, e quindi dice: Se voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste, che è perfetto e perfettamente buono, vi darà ciò che più desiderate. E ciò che più desiderate è lo Spirito Santo, perché possedendo Lui non avrete solamente la provvista, ma avrete anche la sorgente di tutto, giusto? E vi ricordate che in Giovanni 14 Gesù disse ai Suoi discepoli: egli è con voi, parlando dello Spirito, ma sarà in voi una nuova pienezza? Ed in Giovanni 7 Gesù disse che quando lo Spirito di Dio sarebbe entrato in loro, dal loro cuore sarebbero sgorgati fiumi di acqua viva. Diventerete una fonte inesauribile di benedizione divina. Lo Spirito vi guiderà in tutta la verità, vi ricorderà ciò che ho detto, vi guiderà, vi dirigerà, vi convincerà. Capite che tutto ciò che vi è accaduto come credenti è il prodotto dell'opera dello Spirito Santo? E da questo punto potremmo entrare a parlare della pneumatologia, lo studio dello Spirito. Da peccatori siete convinti dallo Spirito Santo. Giovanni 16, e così siete arrivati a comprendere il vostro peccato. Quando avete confessato Gesù come Signore, l'avete fatto grazie allo Spirito Santo, perché nessuno può confessare Gesù come Signore se non per opera dello Spirito Santo, 1 Corinzi 12,3. Avete ricevuto la conoscenza della verità di Dio dallo Spirito Santo, perché solamente lo Spirito conosce le cose di Dio, 1 Corinzi capitolo 2. L'uomo naturale non le può comprendere. Siete stati liberati dalla legge del peccato e dalla morte per opera dello Spirito Santo, dove c'è lo Spirito del Signore, dice 2 Corinzi 3,17, lì c'è anche libertà. Siete stati sigillati per la vita eterna dallo Spirito Santo, Efesini 1. Camminate nella giustizia per mezzo dello Spirito, Romani 8. Siete stati battezzati nello Spirito, 1 Corinzi 12, letteralmente immersi nella sua vita e nella sua potenza. Lo Spirito dimora voi, 1 Corinzi 16, 9-20. Siete ricolmi dello Spirito Santo, Efesini 5, 18. Siete dotati dallo Spirito Santo, 1 Corinzi 12. Vi sono state date virtù divine dallo Spirito, il frutto dello Spirito, Galati 5. Siete potenziati dallo Spirito per l'evangelizzazione, Atti 1, 8. Siete costantemente interceduti dallo Spirito, Romani 8, che intercede per voi con sospiri ineffabili, intercedendo per voi. Siete santificati dallo Spirito, seconda Tessalonicesi 2, siete trasformati ad immagine di Cristo dallo Spirito di gloria in gloria, sempre di più, essendo simili a Cristo, seconda Corinzi 3, 18. Avete speranza nello Spirito, Romani 8, 23. Lo Spirito è l'arrabon, la garanzia, la caparra, l'anello di fidanzamento della vostra futura gloria eterna. In sintesi, quando il Signore vi ha dato lo Spirito Santo, vi ha dato tutto, assolutamente tutto. Per la sua presenza, per la sua potenza, per la sua grazia, siamo permanentemente possessori di tutto ciò di cui abbiamo bisogno e molto di più, poiché Egli è in grado di fare infinitamente di più di quanto possiamo cosa? Chiedere o pensare. Avete più risorse nello Spirito Santo di quanto possiate persino immaginare. E questo passo intero va al di là di ogni aspettativa. Dio vi dà di più, dandovi lo Spirito Santo, di quanto possiate mai comprendere. Ecco perché la preghiera di Paolo è che Dio ci conceda lo spirito di saggezza e di conoscenza affinché comprendiamo ciò che abbiamo. Glielo dà a coloro che chiedono. Voi chiedete e Lui non vi dà solamente ciò che appartiene allo Spirito, vi dà lo Spirito stesso. Dio non è come quel vicino, vero? Che era infastidito e diceva vai via, ma infine cedette. Dio è generoso ed Egli ci dà più di quanto possiamo immaginare, perché visto che non possiamo comprendere Dio, né possiamo comprendere la sua potenza, né la sua saggezza, né le sue risorse, non possiamo comprendere appieno lo Spirito, anche se Egli dimora in noi. Ecco perché Egli è in grado di fare infinitamente di più di quanto possiamo chiedere o pensare. Non disonorate Dio dubitando della sua generosità. Andate a Lui nel pieno della vostra notte e sappiate che non potete disturbarlo. Egli è lieto che siete lì, appellatevi alle sue promesse, siate insistenti e chiedetegli di ascoltarvi e di darvi ciò che è meglio. E questo vi aiuta forse a vedere la preghiera in modo diverso? Bene. Tutto questo è così travolgente, Padre, siamo così immeritevoli e del tutto indegni. Ci hai dato infinitamente più di quanto potremmo mai comprendere. Abbiamo chiesto un dono e ci ha dato il donatore, possiamo quindi solamente dire grazie. E torneremo, supplicheremo, pregheremo, chiederemo, cercheremo, busseremo, perché ci hai detto che è così che riceveremo e così troveremo e così le porte dei cieli saranno aperte per noi. Ti amiamo, ti ringraziamo per essere colui che sei, così generoso e magnanimo. Non potremo mai essere così audaci da chiederti di vivere in noi, eppure questo è ciò che hai fatto. Ti ringraziamo per tutto questo e ti ringraziamo che lo Spirito sia lì con noi per rafforzarci, per insegnarci, per guidarci, per confortarci, per aiutarci, per intercedere per noi e per mantenerci, per sigillarci fino alla gloria eterna. Ed è per questo che ti ringraziamo, nel nome di Cristo.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.